Oggi vivremo insieme una storia che ha tantissimi personaggi, ma due protagonisti: Roma, la città, e Nerone, il principe, l'imperatore. Allora, che cos'era Roma e chi era Nerone? Possiamo dire un minuto prima che quella notte del 18 luglio del 64 la città cominciasse a bruciare. Insomma, presentiamoli subito questi protagonisti. Nerone apparteneva a una famiglia nobilissima, la famiglia dei Domizi Enobarbi. Aenobarbus è un tipico cognome romano, noi diremmo soprannome romano, dalla barba di rame. Dalla barba rossa, queste erano le caratteristiche di Nerone, che in più aveva, pare, degli bellissimi occhi azzurri, una testa grossa, il collo massiccio, proprio come in questo ritratto. È un ritratto composito, solo una parte antica, il resto è stato ricostruito nel XVII secolo, si trova ai Musei Capitolini. Perché ho scelto questo ritratto? Qualcuno potrebbe dire, ma con tutti i ritratti integri di Nerone si è andato a scegliere proprio questo. Ho scelto questo perché mi piace particolarmente, perché credo che simbolizzi molto bene il nostro rapporto con Nerone. Come l'immagine materiale di Nerone, anche l'immagine mentale che noi abbiamo di questo personaggio, quindi l'immagine storica, è come un palinsesto del quale dobbiamo scoprire i vari livelli di scrittura, i vari livelli di visione. E poi mi sembra che questa maschera sia appunto una maschera, che sia per noi una sfida: chi c'è sotto questa maschera, chi è il vero Nerone, ammesso che sia possibile, insomma, rispondere a questa domanda. Questa famiglia, che dicevo prima, nobilissima, aveva dato alla città 8 consoli in 8 generazioni, quindi davvero una presenza straordinaria nella vita della Repubblica. Gente coraggiosa, devota alla patria. Il padre di Nerone, però, Gneo Domizio Enobarbo, questo possiamo dirlo, credo, con grande serenità, era un tipo poco raccomandabile, perché alcuni episodi: una volta uccise un suo liberto perché aveva rifiutato di ubriacarsi con lui. Un'altra volta si raccontava che, mentre andava a cavallo lungo la via Appia, vide un bambinello che giocava in mezzo alla strada, lanciò il cavallo al galoppo, travolse il bambino, lo uccise, sembra per divertimento. E un'altra volta ancora accecò un rivale durante un alterco nel Foro Romano. E poi si diceva che non disdegnasse l'incesto con la sorella. Quindi possiamo dire che la carriera criminale di Nerone ha una certa vocazione familiare. C'era una vena di pazzia in quella famiglia, che ritroviamo certamente anche in Nerone. Però la pazzia non può spiegare tutto, anzi, spiega poco, e non possiamo ricorrere alla follia per spiegare un evento così straordinario, complicato, intricato come quello che stiamo per rivivere. La madre di Nerone era Giulia Agrippina, la cosiddetta Agrippina minore, una dama di corte dal sangue appunto nobilissimo, perché poteva vantare quello che poche donne alla corte di Nerone, dei Cesari, potevano vantare, cioè un sangue augusteo. Sua nonna Giulia era la figlia di Augusto. Dal matrimonio tra il padre di cui abbiamo parlato prima e Agrippina Minore nacque Nerone il 15 dicembre del 37 d.C. Quindi possiamo dire che fra pochi giorni chi vuole può festeggiare il 1569 anniversario della nascita di Nerone, ma temo che non ci saranno grandissimi festeggiamenti. Nerone e Agrippina, il padre, bisogna parlare un po' di questi genitori. Agrippina era una fanciulla cresciuta nella grande storia di Roma. La grande storia di Roma dell'epoca era la vita di corte, un microcosmo molto, molto affascinante, anche perché pericoloso. Grande competizione, parole avvelenate e ancor più, diciamo, cibi avvelenati, immensi onori, e immensi pericoli. In questo mare così, così pericoloso, Agrippina aveva imparato a nuotare da bambina e nuotava molto bene. Donna affascinante, bella, spregiudicata. Il padre, il marito di Agrippina, muore che Nerone ha appena 3 anni e la donna, che ha grandi ambizioni, sposa lo zio, l'imperatore Claudio, uomo, a mio avviso, ma diciamo sono abbastanza isolato in questo, di grande talento politico, preda dell'alcol e delle donne. Subisce il fascino femminile, e il fascino femminile gli è fatale perché Agrippina lo avvelena. Famoso piatto di funghi avvelenati, non velenosi, che Claudio mangiò e morì nel 54. A questo punto la strada per il trono è spianata a Nerone, perché Agrippina, prima di uccidere il marito, ha fatto in modo che Nerone, che Claudio lo adottasse e lo designasse come successore. Quindi comincia la grande carriera di Nerone, ma soprattutto in questo momento è il trionfo di Agrippina, perché pensate, questa donna, io credo fatto unico nella storia, questa donna può dire, in questo momento, quando Nerone sale al trono, può dire di essere la pronipote di un imperatore, la sorella di un imperatore, cioè Caligola, la moglie di un imperatore, Claudio, e ora anche la madre di un imperatore. Credo una cosa davvero, davvero unica nella storia universale. Nerone regna. Regna, ma regna da bambino, a 17 anni, insomma da adolescente, anche se i 17 anni dell'epoca non sono i nostri, è sempre un'età molto giovanile. Regna, è l'uomo più potente del mondo, ma ha accanto a sé queste due figure gigantesche, due perché, una l'ho già detta, Agrippina, l'altra è Seneca. Seneca, il filosofo a cui è stato affidato fin da giovane perché ricevesse la migliore educazione possibile. Seneca era un aristocratico di provincia, veniva dalla Spagna, era un tipo snob che amava la bella vita e predicava la filosofia stoica. Non sempre riusciva ovviamente a mettere in armonia l'una cosa con l'altra, però era anche consapevole di questa contraddizione. Ma questo interessa poco, era comunque un grande maestro. Allora, da un lato questa donna terribile, possiamo dire, la madre, che, dicono le fonti, aveva voluto che Nerone regnasse, ma non voleva che Nerone governasse. Dall'altra, invece, il filosofo, il maestro, che predica a Nerone, cercando di guidarlo, di instradarlo sulla via della clemenza, propone a Nerone il modello del principe clemente. E infatti scrive un trattato molto bello, il De Clemenzia. Quindi due adulti che, ingombranti, che respirano molta aria intorno a questo ragazzo e che gli propongono modelli contrastanti. Da questo duplice tutorato, possiamo dire, morale e culturale, politico, Nerone uscirà, possiamo dire, molto provato. Cioè, certamente si deve a questa esperienza il fatto che egli sarebbe rimasto poi sempre, in fondo, un adolescente nevrotico, turbato, nevrastenico. Comunque questi primi anni sono gli anni belli di Nerone, gli anni buoni per la tradizione antica. È il famoso quinquennio di Nerone, quello che gli antichi dicevano appunto, il quinquennium Neronis. Nerone è mite, è buono, che vuol dire buono? Buono vuol dire, per le nostre fonti, buono per il Senato e buono perché mostra rispetto nei confronti dei senatori. E si propone appunto come principe clemente. Ma questo idillio, questa fase del Nerone buono, dura poco. Su questa fase molto si è scritto in antico e anche in età moderna. Il grande storico Theodor Mommsen, uno dei più grandi storici che siano contemporanei, che siano esistiti, raccontava ai suoi studenti universitari a Berlino: mai Roma è stata così ben governata come quando è stata affidata a Seneca, che regnava al posto di Nerone, che era un bambino nelle sue mani. Questo è stato, aggiungevo, il periodo d'oro della storia romana. Ora, quando uno storico così grande dice una simile assurdità, noi possiamo essere certi che in questa assurdità si annida una deriva ideologica. Che cosa accade? Che l'intellettuale borghese proietta nel lontano passato le sue aspirazioni, i suoi miti e crea appunto l'immagine di un'epoca dell'oro che tale sarebbe soltanto perché un filosofo ha governato al posto del sovrano. Però, dicevo, l'idillio dura poco, Nerone si libera di questa tutela e comincia a governare a modo suo. Inizia la carriera nera di Nerone, non a caso insomma, uso questo aggettivo accanto al nome, perché il caso ha voluto che in italiano, e in altre lingue moderne, ma soprattutto in italiano, Nerone richiami il colore, richiami il nero. In latino nero si dice con altre parole, niger, ater. E nero vuol dire, secondo quello che dice Svetonio, il forte, lo strenuo, il forte. Ha nulla a che fare col colore, però nella nostra lingua è rimasta questa associazione e questa associazione ci fa credere, ci condiziona, perché ci fa credere che in fondo questa carriera criminale di Nerone che si sta per inaugurare appunto con la fine del quinquennio avesse una sorta di predestinazione, insomma che sembra quasi che nel nome ci fosse un imprinting, ci fosse una vocazione scritta nella sua nascita. Comunque Nerone appunto inizia la sua carriera nera, uccide la madre, Agrippina, c'è chi dice che, e lo dicono storici molto molto ben disposti evidentemente nei confronti di Nerone, che questo matricidio fu una sorta di legittima difesa, cioè se lui non avesse ammazzato la mamma avrebbe ammazzato lui. Poi uccide anche la moglie, Ottavia, che è il prototipo della brava ragazza, della buona matrona romana, apprezzata per il suo pudore, per i suoi buoni comportamenti. Nerone la odia perché è molto lontana da lui e perché gli è stata imposta che era lui appena un ragazzo. Insomma, cerca di liberarsene in tutti i modi e poi la uccide. Ma accanto a questa carriera criminale di Nerone si svolge in parallelo e si intreccia con questa un'altra carriera, che è la carriera splendida, aurea, smagliante di Nerone. È il Nerone poeta, cantante e auriga. Nerone che guarda alla Grecia, si presenta al popolo come un Apollo sceso in terra che porta agli uomini, suonando la cetra, il gusto dell'arte e le consolazioni della bella musica. È un Nerone che crea una nuova politica, prendendo in prestito un'espressione che i colleghi contemporaneisti usano ad altro proposito, l'estetica della politica. Si può dire effettivamente che Nerone crei una estetica della politica, un nuovo modo di far politica, a cui gli ambienti tradizionalisti non sono preparati, ma che il popolo capisce subito, il popolo apprezza. Si crea un vincolo tra il principe che si esibisce e le masse che lo seguono. Questo era Nerone, diciamo, alla vigilia dell'incendio. E dobbiamo presentare rapidamente anche la città. La città di Roma aveva all'epoca 1 milione di abitanti. Ora, queste cifre vanno sempre contestualizzate, vanno sempre relativizzate. 1 milione di abitanti era una cifra enorme, soprattutto se consideriamo che la gran parte delle città dell'impero e dell'Italia avevano 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 abitanti. Qui la vediamo in una rielaborazione grafica del famoso plastico che sta al Museo della Civiltà Romana, e questa è una Roma più tarda, una Roma dell'età costantiniana. Il plastico, per quanto rielaborato con dei colori, non ci dà l'idea della Roma chiassosa, caotica, disordinata dell'età di Nerone, però ci dà certamente l'idea della monumentalità eccezionale di questa città. La città era cresciuta in fretta perché c'erano state nei decenni precedenti molte ondate di immigrazione cospicue, era cresciuta in fretta, c'erano delle regole edilizie che aveva voluto soprattutto Augusto quando aveva stabilito che gli edifici non superassero grosso modo i 4-5 piani, diciamo grosso modo 20 metri, però anche all'epoca c'era la speculazione edilizia, si aggiravano le norme, c'erano trucchi per aggirare i vincoli. La speculazione aveva fatto sì che questi edifici fossero costruiti con materiale scadente, grande ricorso al legno, ricorso a materiale scadente, crollavano spesso e spesso bruciavano. Bruciavano le case perché le condizioni di vita erano malsane, braceri, lampade a olio, non c'era acqua corrente nelle case della gente comune. I ricchi ovviamente avevano l'acqua corrente, ma non la gente comune. Augusto aveva anche organizzato un corpo, diremmo noi, di vigili del fuoco, diviso in alcune caserme distribuite nella città, però i mezzi tecnici dell'epoca consentivano soltanto che questi vigili del fuoco accorressero per distruggere le case intorno agli incendi, per evitare che l'incendio si propagasse, ma non avevano possibilità tecniche significative per estinguere il fuoco. Abbiamo quindi presentato il sovrano e abbiamo presentato la città un attimo prima che l'incendio si propagasse, quella notte del 18 luglio. Per rivivere quella notte attraverso le parole, possiamo ascoltare il racconto di Tacito, grandissimo storico e grandissimo scrittore.
Si verificò una sciagura. Non sappiamo se accidentale o provocata perfidamente dal principe. Gli storici infatti tramandano entrambe le versioni. Fu comunque il disastro più grave e spaventoso toccato alla città a causa di un incendio. Iniziò nella parte del circo, vicino ai colli Palatino e Celio, nelle botteghe piene di merci infiammabili. Il fuoco subito divampò, alimentato dal vento, e avvolse il circo in tutta la sua lunghezza. Non c'era nulla che potesse fermarlo. Non case recintate, né templi circondati dai muri. L'incendio vagò impetuoso, dapprima nel piano, poi salì sulle alture, per scendere nuovamente verso il basso, anticipando nella devastazione qualsiasi soccorso, per la velocità del flagello e perché, favorito dai vicoli stretti e tortuosi della città e dagli enormi isolati di cui era fatta la vecchia Roma. E in tutto questo, le grida delle donne atterrite, lo smarrimento dei vecchi e dei bambini, chi pensa a sé, chi agli altri, chi trascina gli invalidi, chi li aspetta, chi si precipita, chi indugia, tutto è d'intralcio. La gente, mentre si guarda alle spalle, viene investita dal fuoco, di fianco e di fronte. E se riescono a scampare nelle vicinanze, anche queste sono invase dal fuoco. E i luoghi che si pensano lontani li trovano ardenti nella stessa rovina. Non sapendo da che cosa fuggire e dove andare, si riversano nelle strade, si stendono negli spazi aperti. Alcuni perduti tutti i beni, anche il pane quotidiano, altri, per amore dei loro cari, rimasti intrappolati nel fuoco, pur potendo salvarsi, preferiscono morire. Il sesto giorno, finalmente, l'incendio ebbe fine alle pendici dell'Esquilino, dopo avere abbattuto su una grande estensione tutti gli edifici. Non era ancora cessato lo spavento, né rinata una debole speranza, ed ecco nuovamente il fuoco infuriare per gli spazi aperti della città. Questa ripresa dell'incendio fu più odiosa, perché sembrava che Nerone cercasse la gloria di costruire una nuova città e di chiamarla col suo nome. Dei 14 quartieri in cui è ancora divisa Roma, ne rimanevano intatti 4. Degli altri, 3 erano rasi al suolo, e nei 7 rimanenti restavano pochi relitti di case, mezzo diroccate e semiarse. Calcolare il numero delle case, degli isolati e dei templi andati distrutti non è facile. Fra i templi di più antico culto bruciarono quello dedicato da Servio Tullio alla Luna, la Grande Ara, e il santuario che l'arcade Evandro aveva consacrato a Ercole in sua presenza, il tempio dedicato a Giove Statore da Romolo, la reggia di Numa, e il tempio di Vesta con i penati del popolo romano. E poi le ricchezze accumulate con tante vittorie, i capolavori dell'arte greca, le opere originali degli antichi autori.
Tacito, abbiamo appena sentito, dice che le opinioni erano divise. Alcuni sostenevano che la città fosse bruciata in modo accidentale, altri ritenevano che Nerone fosse il responsabile. Però dobbiamo riconoscere che nell'opinione comune, nell'opinione diffusa, Nerone è l'incendiario, è il grande incendiario, è il mostro che ha bruciato la città. Ora, per rendersi conto di questo, insomma, che questa sia l'opinione diffusa, non è necessario andare a fare ricerche, appunto, sondaggi, basta scorrere le pagine dei giornali. Sappiamo benissimo che in questa città, purtroppo, alcuni nostri concittadini, se così li vogliamo chiamare, bruciano i motorini, le macchine, le automobili ogni tanto per divertimento. Allora i titoli dei giornali, caccia al Nerone della via Tuscolana, per esempio, oppure catturato Nerone nel quartiere Trieste. Ecco, ora, cosa doppiamente infamante per Nerone, che certamente se fosse qui con noi oggi preferirebbe di gran lunga essere considerato l'incendiario di Roma piuttosto che un incendiario di motocicli, questo possiamo esserne sicuri. Però i percorsi del Nerone incendiario nell'opinione comune sono davvero sorprendenti. Leggevo l'altra volta che durante una trasferta della squadra della Roma in uno stadio del nord Italia, la squadra è stata accolta da uno striscione leghista che invocava appunto Nerone santo subito, che naturalmente può fare di Nerone un eroe padano, che veramente sarebbe un'altra proiezione davvero sorprendente del suo mito. Però, a parte queste facezie, l'evocazione del Nerone incendiario ha avuto nella storia contemporanea degli esiti davvero ben più inquietanti di questi. Basti ricordare che quando Hitler aveva pensato, anzi ordinò, di fare terra bruciata davanti all'avanzata delle truppe alleate, intitolò il suo ordine Nero Behelf, ordine Nerone. Il Nerone incendiario popola le tradizioni antiche, medievali, il romanzo moderno, l'opera, il teatro, il cinema. I film dedicati a Nerone, o in cui Nerone ha comunque un ruolo, sono oltre 50. Credo che sia difficile trovare un personaggio altrettanto presente nella storia del cinema, dalle sue origini ai giorni nostri. Il più famoso di tutti è certamente il Quo Vadis del 1951, opera del regista Mervyn LeRoy. Io ho deciso di farvi vedere, spero di aver fatto bene, alcune sequenze di questo film, non a scopo puramente sornativo, ma sarebbe stato anche giustificato, in fondo qui siamo qui anche per divertirci, il film è divertente, però non è soltanto questo. Ho deciso di farvi vedere qualcosa di questo film perché io credo che chiunque si confronti con questi problemi deve fare i conti anche con il cinema. Non dico voi che siete qui riuniti perché amate la storia, ma anche chi fa il mio mestiere, chi lo fa per professione, deve attraversare i film criticamente, perché comunque i film condizionano la sua immagine e la sua prospettiva. L'immediato antecedente della tradizione cinematografica su Nerone è un antecedente letterario, sono un gruppo di romanzi, molti dei quali alcuni di noi certamente avranno letto, ottocenteschi, cioè Gli ultimi giorni di Pompei di Lytton del 1834, Il Fabiola di Wiseman del 1854, Ben-Hur di Wallace del 1880, poi la pièce teatrale di Barrett Nel segno della croce del 1895 e il romanzo Quo Vadis dello scrittore polacco Sienkiewicz del 1896. Grandissimo successo editoriale, più di 100 traduzioni, milioni di copie vendute e una gara a trasferire nel mondo dello spettacolo il romanzo. Questo già a pochi mesi di distanza dalla sua pubblicazione. Pensate che al Teatro Manzoni di Roma, ai primi del secolo scorso, una riduzione del romanzo Quo Vadis, teatrale, ha avuto un numero di repliche infinito. E poi i film, il primo film Quo Vadis è del 1901, ed è un film francese però molto statico, che rientra più che altro nella tradizione dei tableau vivants, non è un vero e proprio film come ne intendiamo noi. In parallelo il Circo Barnum portava in giro per il mondo, in Europa e soprattutto negli Stati Uniti, uno spettacolo intitolato Nerone o la distruzione di Roma, anche lì con grandissimo successo di folla. Il Quo Vadis più importante dal punto di vista della storia del cinema è un film italiano del 1913, il Quo Vadis appunto di Enrico Guazzoni, che sta nella storia del cinema perché è il creatore del genere, di questo genere, del grande racconto cinematografico, per la capacità di trasferire sulla pellicola una trama molto complessa, per l'uso di comparse e scenografie importanti. Andando molto molto veloci, arriviamo al nostro film del 51. Dobbiamo dire che, di solito gli storici non amano i film storici, non tutti, ma la gran parte dei miei colleghi non ama i film storici. Perché? Perché quando vanno a vedere un film storico, gli storici vanno a caccia di errori. La prima cosa che fanno, stanno lì con l'occhio puntato, cerchiamo di vedere dove è l'errore. Per esempio nel Quo Vadis che stiamo per vedere, la scena non la vedremo, ma è rimasta famosa una partita degli scacchi, grande disavventura, perché gli scacchi prima dell'undicesimo secolo non circolavano in Europa. Devo dire francamente che molti errori dei film storici sono francamente irritanti, perché sono gratuiti. Non si capisce perché siano stati fatti, visto che sono irrilevanti ai fini della trama. Però ci sono cosiddetti errori nei film storici che rispondono a esigenze narrative. Cioè, il film storico non è un saggio di storia, è un'altra cosa. E quindi per esigenze di racconto si inventano delle cose, e questo secondo me è assolutamente accettabile. Però al di là di tutto questo c'è un aspetto che rende il film storico importantissimo per tutti quelli che amano la storia, ed è il fatto che il film storico è soprattutto un documento storico, non per quello che di saggisticamente valido racconta, ma perché riflette il modo in cui una generazione ha guardato al proprio passato, cioè è proprio l'indicatore della sensibilità collettiva. E così, quando vediamo questo film, adesso comincerà la prima sequenza, vedremo solo pochi minuti ovviamente, Quando vedremo questo film, teniamo presente che i cristiani, che appunto rappresentano gli eroi buoni della situazione, popolo giovane e amante della libertà, altro non sono che gli americani, popolo giovane e amante della libertà, che nel 1951 aveva appena sconfitto il nazismo e il fascismo. Quindi Nerone è sì Nerone, ma è al tempo stesso Hitler e Mussolini. Questi messaggi sono evidenti nel film, ma lo erano anche nei messaggi di propaganda, di comunicati stampa della MGM, la casa di produzione, che insisteva sulle analogie belliche. Diceva, per esempio, ne cito soltanto uno, le sequenze più spettacolari hanno richiesto, cito, la stessa attenzione ai minimi particolari che un esercito moderno deve impiegare per un'invasione su grande scala, per terra e per mare. Insomma, la realizzazione di Quo Vadis era una sorta di sbarco in Normandia, posticipato di qualche anno dopo. E ancora, nelle sequenze di Quo Vadis, noi vedremo Nerone, che è l'attore Peter Ustinov, recitare in italiano, perché il film lo presentiamo, come ovvio, doppiato. Però dobbiamo tenere presente che Peter Ustinov, Nerone, nell'originale recita con un forte accento inglese, mentre l'eroe, che è Robert Taylor, l'eroe buono, recita con un accento americano. Che cosa significa? Significa che il dispotismo è altrove, non è negli Stati Uniti. Sì, sarà pure un dispotismo inglese, quindi di alleati, però gli americani non parlano l'accento dei despoti. E allora cominciamo a vedere la prima sequenza.
Dovrò comporre mentre canto. Oh, vedo avanzar, oh, di fiamme un mar, onnivore forze ave, figlie del fuoco che tutto annienta, e pur con leggiadria, con le brezze scherzate. Solo per te la grande Troia più non è, o fuoco che puoi tutto sublimar, purificar. Oh, vedo avanzar, oh, di fiamme un mar, onnivore forze ave.
Prego, amici, accontentatevi. La mia gola. E tu, Petronio, che cosa ne dici?
Dico che i tuoi versi sono comuni e adatti soltanto al fuoco che esaltano.
Addio, Petronio.
Che difetti ci trovi tu?
I tuoi versi sono degni di Ovidio, di Virgilio, perfino di Omero, ma non certo degni di te. La conflagrazione che hai descritto non brucia abbastanza, non è fuoco che consuma. Se li avesse scritti Lucano, quei versi, non esiterei a dichiararlo un genio. Ma tu puoi creare opere quali il mondo non ha mai conosciuto.
Per questo sono sincero con te.
Puoi fare di più.
Gli dèi mi hanno dato un grande talento, ma anche una cosa più grande. Un amico e un giudice sincero. Io pensavo che fosse sufficiente guagliare Omero, ma tu mi hai aperto gli occhi.
Allora il mondo, per questo motivo, mi sarà grato.
È vero. Il mio fuoco non brucia abbastanza. E lo sai perché? Non ho mai visto bruciare una città. Dicesti che si deve vivere un'esperienza per ricrearla. Uno scultore è il suo modello, io non ho un modello.
Dar fuoco a una città solo per creare un'epica è estendere un po' troppo il principio dell'arte per l'arte.
La primavera è alla fine. Comincerà il caldo estivo. Che miasmi si leveranno da Roma. Me ne andrò con la corte ad Anzio.
Il dramma è impostato perché, molto chiaramente, il fuoco della creatività, insomma, sgorga dall'animo di questo sovrano e progetta grandi cose. È evidente che il carattere pervasivo e ossessivo di questa mania neroniana può tramutarsi in una furia distruttiva. Però vedremo come il sovrano artista incrocia il fuoco anche per un altro motivo.
Sì, sì, saranno qui i giardini imperiali, dove prima c'era il mercato del bestiame.
Sì, o divino, ogni palazzo sorgerà in mezzo a un lago, popolato di uccelli acquatici di raro piumaggio.
Il fetore dei maiali e dei buoi non salirà più lungo le pendici del Palatino?
No, il Palatino avrà un tappeto di rose.
Oh, Faune, tu sei un architetto che avrebbe potuto proteggere l'Olimpo.
Ti ho portato del cibo, mio signore.
Riportalo via. Sì, prende forma.
Mio signore, non hai mangiato da stamane.
Andate via! Via tutte! Mi irritate! Cos'hai da fissarmi così, Atte?
Mio signore, posso dirti solo questo. Quando sul tuo regno calerà la notte, rammenta lo sguardo di Atte.
Perché dovrei rammentarlo?
Nessuno ti ama come ti amo io.
Ti ordino di smettere di amarmi.
Non posso, signore. Perdonami.
Per anni è stata una spina nelle mie carni. Ora quella spina sarà divelta. D'ora innanzi a te sei bandita da Roma e dalla mia vista.
Un giorno, Nerone, avrai bisogno di me. Ed io verrò subito.
È disgustoso quando una comune devozione bovina sostituisce il fuoco nel corpo di una donna. Ah, quale pulsante purezza viene il fuoco. E la mia nuova Roma sboccerà dal fuoco. Da fiamme vive, guizzanti, brillanti fiamme. Che ne dici? Pensi che Petronio approverà?
Dubiti della sua approvazione, eh? Rammento il suo strano sguardo alla festa quando ti venne l'idea. Sarei molto cauto.
No. Petronio apprezza il mio genio anche più di te, Faone. È solo che potrebbe non comprendere del tutto i mezzi che devo usare per attuare la più grande delle mie imprese.
Il sovrano artista incrocia il fuoco anche perché Nerone ha velleità di grande urbanista. Ci sono quindi due aspetti nel rapporto tra fuoco e creatività e mania artistica di Nerone. Uno è legato alla performance. Nerone, dall'alto del suo palazzo, vuole contemplare le fiamme dell'incendio perché queste lo ispireranno, gli ricorderanno il grande incendio di Troia, il più famoso disastro dell'antichità, e vedendo la scena, quindi attraverso l'autopsia, potrà cantare versi immortali che supereranno addirittura i versi del grandissimo Omero. Poi c'è un altro aspetto più legato al progetto, più destinato ai tempi lunghi, possiamo dire, ed è l'aspetto appunto del Nerone urbanista che ha bisogno che la città sia distrutta per costruirne una nuova. Questo film ha anche delle sfumature significative di carattere psicologico che sono interessanti, per esempio il rapporto tra la dichiarazione d'amore di Atte, la donna che lo ama, la liberta che lo ama, e Nerone. Questo dialogo che apparentemente così distrae, in realtà è funzionale alla scena perché il regista ci vuol dire una cosa interessante, vuol dirci che le manie artistiche di Nerone è messo lì come un ragazzo in mezzo a un plastico, appunto a un gioco. Queste manie artistiche sono il segno di un disturbo dell'affettività. Vediamo la scena finale, che è quella dell'incendio. Vi prego di fare attenzione a un aspetto significativo, a come è vestito Nerone. Vedrete che Nerone, quando canta, indossa una toga nera tra punta di aquile e una divisa da gerarca fascista proiettata nell'antichità.
Petronio, guarda cosa ho creato! Tigellino, il mio mantello funebre. Perpnos, la lira. Il mio canto passerà alla storia, Petronio. Sarà degno di una simile occasione. Mi coglie l'improvviso timore che non sia adeguato.
Tu sarai degno dello spettacolo, come lo spettacolo è degno di te.
Tu mi incoraggi, Petronio. Ma dovrò competere con i poeti che cantarono l'incendio di Troia. Sarò più grande, Roma è più grande di Troia.
Tacete, o sfere! Fermatevi, astro in ciel, sopra un barco nell'aere su di me. Ora posso vedere l'Olimpo e una luce dall'alto scintilla per me. Alfine agli dèi sono pari l'artista immortale che col fuoco crea il segreto suo sogno geniale. Il passato io affido ormai alle fiamme, al suol. E questa Roma possa il fuoco consumar, che arda come fornace, brucia, antica Roma, brucia, brucia!
Il dramma quindi si è compiuto, la città brucia e continuerà a bruciare per molti giorni. con danni enormi. Ora, per rivivere l'incendio di Roma abbiamo certo a disposizione il cinema, io credo, insomma, tutto sommato le scene, a parte quella finale, ma le scene dell'incendio non saranno state molto diverse da quelle che il film ci fa vedere. Però abbiamo un altro modo più concreto, più realistico, possiamo dire, di vedere l'incendio di Roma, e questo sarà possibile grazie ad alcune immagini che adesso vi proporrò, che sono immagini assolutamente straordinarie, che non sono mai state presentate a un pubblico largo, sono note soltanto agli specialisti e appartengono al scavo che una collega archeologa, Clementina Panella, che insegna archeologia nella Facoltà di Scienze Umanistiche dell'Università La Sapienza, sta conducendo da alcuni anni nella zona della Meta Sudans, insomma la fontana monumentale che sorge nella zona che poi sarebbe stata occupata anche dall'Arca di Costantino e lì vicino del Colosseo, e lo scavo interessa anche le pendici nord-orientali del Palatino. Uno scavo importantissimo che ha cambiato molte delle nostre opinioni, ha arricchito le nostre conoscenze sulla storia di Roma dall'età arcaica in poi. La zona interessata dallo scavo è grosso modo questa è la zona prima dello scavo, questa è la Meta Sudans, l'Arco di Costantino, il Colosseo. Ebbene, che questa zona fosse stata interessata dall'incendio di Nerone e che quindi ci fossero tracce dell'incendio, questo lo si sapeva, però non erano mai state documentate così bene le tracce dell'incendio di Roma. Perché si sono conservate? Sono conservate in modo particolare in questa zona perché tra le tante misure che Nerone adottò dopo l'incendio per far risorgere la città, ce n'era una che ovviamente riguardava il trasferimento dei detriti, che con un sistema di imbarcazioni lungo il Tevere furono fatti trasportare a Ostia. In questa zona però questo non accadde, perché i detriti furono usati come un piano di calpestio per successive costruzioni. Qui sorgerà una parte della Domus Aurea, e quindi un piano di calpestio di circa 4 metri che ha sigillato l'incendio, la zona dell'incendio, un po', ma molto molto lontana, ma insomma per rendere l'idea quello che è accaduto a Pompei. Vediamo adesso subito una ricostruzione grafica, sempre fornita dalla professoressa Panella, che ringrazio moltissimo. Questa è la zona dove vediamo un santuario antico, arcaico, poi fatto restaurare da Claudio, un'edicola con personaggi della dinastia Giulio Clauda, la fontana monumentale. Ed ecco adesso l'immagine davvero sorprendente. Ecco, questa è la gradinata di accesso al santuario, carbonizzata dall'incendio neroniano. C'è un'immagine davvero potente, forte, che ci mette a diretto contatto, possiamo toccarlo, insomma, mentalmente, l'incendio di Nerone, la tragedia che è accaduta quella notte. Questa immagine ci fa compagnia, mentre adesso cerchiamo di esplorare davvero il problema. Chi ha bruciato Roma? Roma è bruciata per caso, oppure è stato Nerone a bruciarla? Devo dire subito che la maggior parte degli storici moderni è favorevole alla causa accidentale. Cioè la maggior parte degli storici non è favorevole ad accusare Nerone per questo evento. Quali sono gli argomenti? Ecco, esaminiamo rapidamente gli argomenti favorevoli alla causa accidentale. Innanzitutto la cautela di Tacito, l'abbiamo sentito prima. Tacito, che non ha nessun motivo di simpatia nei confronti di Nerone, dice: alcuni storici ritengono che la città sia bruciata accidentalmente, altri ritengono che sia stato Nerone. Il caso ha voluto che noi oggi possiamo leggere soltanto gli storici antichi, Cassiodione, Svetonio o autori come Plinio, che sono tutti convinti che Nerone sia l'incendiario. Però l'equidistanza di Tacito ha un suo peso perché è lo storico più grande. Secondo elemento, Nerone fu visto agitarsi in mezzo alla folla. Appena seppe dell'incendio, tornò subito a Roma, si trovava ad Anzio, si prodigava, cercava di recare conforto. Sarebbe strano che egli si fosse così buttato in un bagno di folla nel mentre la gente era convinta che egli fosse il responsabile. Terzo elemento, bruciò anche la residenza di Nerone, la Domus Transitoria, chiamata così perché la casa di passaggio collegava il Palatino agli orti di Mecenate e all'Esquilino. È bruciata questa splendida residenza neroniana insieme con tutto quello che c'era dentro, perché Nerone era un grande collezionista, era un maniaco collezionista, opere d'arte importantissime, spendeva somme enormi per acquistare una statua o un oggetto di pregio. Ebbene, è bruciato tutto quello che c'era dentro e nessuna fonte antica dice quello che sarebbe logico se egli veramente, appunto, aveva deciso scientemente di bruciare la città. Nessuno dice Nerone fece traslocare i suoi tesori prima dell'incendio. Questo non lo dice nessuno. Quarto elemento a favore della causa accidentale, quel 18 luglio era una notte di luna piena, una splendida notte di luna piena, poco adatta all'invio di incendiari con le loro torce. Quinto elemento, non c'è nessuna testimonianza seria sul fatto che la plebe incolpasse Nerone. I nemici di Nerone, che erano soprattutto presenti nell'ambiente senatorio, accusavano Nerone, ma non la folla. Questo non lo dice nessuna fonte antica. Io aggiungerei personalmente un'altra considerazione che è talmente banale, devo dire, che mi sorprende che non sia stata fatta. L'incendio, per opinione concorde delle fonti, è sorto in un unico luogo, nel Circo Massimo, in un magazzino, in una bottega del Circo Massimo. E allora, se uno vuole bruciare una città enorme come Roma, non appicca il fuoco in un unico luogo, perché non c'è nessuna certezza che accada quello che poi è accaduto. Quante volte, abbiamo sentito prima, bruciavano le case a Roma, bruciava una casa, un palazzo, un appartamento, un isolato, insomma, si risolveva il problema in un modo o nell'altro. Mentre invece, se Nerone avesse voluto davvero appiccare il fuoco, avrebbe dovuto appiccarlo in più luoghi, e aveva peraltro i colpevoli pronti, quelli che poi lui fu costretto ad accusare, i cristiani. Avrebbe potuto dire: i roghi sono sorti qua e là, sono stati i cristiani, ammazzo i cristiani, ripulisco la città e ne costruisco una nuova. Questo non accadde. Quindi, se questo è vero, questo ragionamento che faccio, dobbiamo dire che anche i colpevolisti più accaniti devono comunque riconoscere che Nerone non appiccò il fuoco, semmai possono dire che egli, vedendo lo grandioso spettacolo, abbia lì per lì immaginato, concepito l'idea di lasciare la città bruciare, di non portare appunto aiuto, soccorso e provvedimenti tali che appunto isolassero le fiamme. Però anche gli accusatori moderni di Nerone hanno i loro argomenti. I principi sono un po' meno numerosi, però sono interessanti. Sono tre. Il primo, Tacito racconta che il popolo, e altri autori raccontano che il popolo vide emissari di Nerone appunto impedire che le fiamme venissero spente, accendere roghi qua e là dopo che l'incendio era scoppiato. Questo è effettivamente quello che dicono le fonti. Però c'è una risposta a questo argomento ed è questa, l'ho già anticipato quando parlavo delle abitudini, delle tecniche usate dai vigili del fuoco dell'epoca. Si correva per provocare incendi artificiali che distruggessero una zona e facessero tabula rasa prima che il fuoco si propagasse altrove, insomma che creassero zone di rispetto, barriere antifuoco. Quindi l'argomento ha una sua risposta. E poi, questo è davvero un argomento di un certo peso, la Domus Aurea, si dice la prova che Nerone distrusse la città per assecondare le sue velleità di grande costruttore sono confermate dal complesso strepitoso, gigantesco che egli costruì nel cuore di Roma, la Domus Aurea, la Casa d'Oro, così chiamata perché splendeva per i suoi materiali e anche perché era collegata con una rappresentazione solare di Nerone. Anche in questo caso è opportuno lasciar parlare le fonti antiche e in particolare sentiamo le parole di Svetonio, il biografo di Nerone.
C'era un atrio dove sarebbe potuta entrare una statua colossale dell'imperatore, alta 120 piedi. L'ampiezza della casa era tale che possedeva porticati a tre ordini di colonne lunghe un miglio. C'era anche un lago che sembrava il mare, circondato da edifici a mo' di città, oltre a campi, vigne, pascoli, boschi, con un grande numero di animali selvatici e domestici. Nelle altre parti della casa ogni cosa era rivestita d'oro, ornata di gemme e madreperla. Il soffitto delle sale da pranzo era d'avorio, avorio traforato, e i suoi pannelli potevano rovesciarsi per far piovere fiori dall'alto, mentre appositi tubi versavano sugli ospiti essenze e profumi. La sala da pranzo principale era circolare e ruotava giorno e notte su se stessa, come il cielo. Nelle sale da bagno correva acqua marina e acqua solforosa. Quando la costruzione fu finita e Nerone la inaugurò, non disse altro, a mo' di approvazione, che queste parole: finalmente potrò cominciare ad abitare in modo degno di un uomo.
La Domus Aurea si estendeva per 80 ettari dal Palatino all'Esquilino. Le sue dimensioni si colgono perfettamente da una pianta come questa, che naturalmente per motivi di chiarezza comprende anche edifici come il Colosseo che ancora non erano stati costruiti, ma spesso questa pianta vi dà l'idea dell'estensione del complesso della Domus Aurea, che prendeva un'intera parte della città. E si favoleggiava già in antico giustamente delle immense ricchezze dei materiali, l'avorio, il marmo, le pitture, gli arredi lussuosi, le opere d'arte. Sono immagini che possiamo rivedere attraverso questa rapida carrellata di fotografie. Purtroppo la Domus Aurea in questo momento non è più visitabile, speriamo che lo sia presto. Questa è la famosa sala ottagonale che secondo alcuni archeologi corrisponderebbe con la sala dal soffitto rotante di cui abbiamo sentito poco fa, ma è una interpretazione poco probabile. Si tratta probabilmente di una sala destinata all'esposizione di opere d'arte. E poi la più grandiosa appunto volumetria della sala delle civette, che dà l'idea insomma delle dimensioni anche dell'arditezza di queste architetture, e poi naturalmente i rivestimenti, non soltanto quelli marmorei, di avorio, di metalli preziosi, ma anche le pitture. Alcune sono rimaste, altre come questa e altre ancora le possiamo conoscere soltanto grazie alle riproduzioni che ne hanno fatto i primi visitatori della Domus Aurea, che si facevano calare nelle grotte, come venivano chiamate, e ci hanno dato la possibilità oggi di avere un'idea. Sono riproduzioni che hanno un buon grado di vicinanza rispetto all'originale. Ecco, la Domus Aurea ci presenta un aspetto di Nerone molto importante, che va oltre questi problemi. Possiamo intitolarlo Nerone e l'impossibile. Nerone, che si trattasse di costruire grandi complessi di architetture nuove, con appunto circondati da parchi, laghi, da una natura appunto artificiale, o che si trattasse di esplorare il mondo, è l'uomo dell'impossibile. Progettò una spedizione in Etiopia, che all'epoca era cuore dell'Africa, progettò una spedizione nel Caucaso, il limite orientale del mondo, progettò di scavare l'istmo di Corinto e un canale che collegava un canale costiero e collegava Ostia con la Campania. E poi c'è un passo straordinario di Pausania, un autore del secondo secolo d.C., che non viene solitamente utilizzato dagli storici di Nerone, ma che direi uno dei passi, nella sua brevità, più importante per comprendere Nerone. Dice Pausania: nell'Argolide c'è uno specchio d'acqua, il lago Alcionio, la cui profondità è incommensurabile. Tanto è incommensurabile che i greci ritenevano che questo specchio d'acqua mettesse in collegamento il mondo terreno con gli inferi. Per certificare il fatto che il lago Alcione fosse incommensurabile, Pausania dice una sola cosa. Dice: non si può misurare. Perché? Perché non c'è riuscito nemmeno Nerone. Quindi se in un mondo che ha il senso del limite molto più stretto di quanto non ce l'abbiamo noi, se si vuol capire quello che si può fare, basta evocare Nerone. Un mondo che guarda alle spalle è diverso dal mondo moderno, che, anche se il concetto di progresso oggi è in crisi, insomma, il mondo moderno è il progresso. Il mondo che guarda alle spalle, che ritiene molto diversamente da noi che il meglio sia sempre alle spalle. Ecco, e avere una figura di principe che invece guarda verso, in maniera avventurosa, verso il futuro, beh, questo certamente è straordinario e spiega molto del mito di Nerone e fa capire anche perché Nerone sia stato rimpianto dalla folla. E le nostre fonti dicono che la plebe lo odiava, la plebe tripudiava quando si sparse la notizia della sua morte, però loro malgrado ci dicono anche che la plebe portava fiori sulla sua tomba a lungo, ci dicono anche che in Oriente, dove Nerone era molto popolare, sorsero per molti anni finti Neroni, Neroni redivivi, individui che dicevano: io sono il vero Nerone, Nerone non è morto, e ottenevano grande seguito, grande successo. Questo si spiega soltanto se c'è un'attesa, se c'è una nostalgia diffusa, non si spiega se davvero Nerone è il mostro che si vuol dire. Insomma, si spiega per Nerone, non si può spiegare per Hitler un fenomeno di questo genere. Cioè, il mondo è vuoto senza Nerone, disse un retore antico. E poi gli immediati successori di Nerone, Ottone e Vitellio, programmaticamente dichiararono di ispirarsi a Nerone, ed erano anni difficili in cui questa gente cercava di consolidare il proprio potere, e cercava consenso. Per cercare consenso diceva: io farò come Nerone. Naturalmente il paragone era facile e venivano chiamati Neronetti proprio perché il loro modello era incommensurabile. Allora la Domus Aura rientra in questa smania dell'impossibile, però dire la prova che Nerone ha incendiato Roma e la Domus Aura vuol dire adottare un tipico argomento che i latini definivano con una bella espressione post hoc propter hoc, cioè siccome dopo è avvenuto questo, allora lo scopo era appunto questo, ma è un argomento esile. Recentemente, tuttavia, uno storico di Princeton, uno storico americano, Edward Champlin, in una biografia di Nerone, peraltro molto bella, tradotta in italiano, pubblicata da La Terza, dichiara di aver trovato la prova decisiva della colpevolezza di Nerone. Si tratta di questo: pochi mesi dopo l'incendio, nel 65, fu scoperta una grave congiura contro Nerone, che viene chiamata la congiura dei Pisoni. Uno dei congiurati era un tribuno della guardia pretoriana, Subrio Flavo. Tradito dai complici, questo individuo finisce per confessare, Nerone lo interroga in pubblico. Gli chiede: perché l'hai fatto? Le parole ci sono riferite da Tacito, il quale dice, questo è molto importante, dice: ipsa rettuli verba, riferisco le sue precise parole. E scrive: interrogato da Nerone circa i motivi che lo avevano indotto a dimenticare il suo giuramento di fedeltà, rispose: ti odiavo, ma nessun soldato ti fu più fedele di me quando meritavi di essere amato. Ho cominciato a odiarti quando sei diventato l'assassino di tua madre e di tua moglie, un'auriga, un attore, un incendiario. Cioè, un'auriga, un attore, un incendiario. E dice il nostro collega americano che questa è la testimonianza decisiva, anzi dice è l'unico fatto concreto, perché Subrio Flavo era stato con Nerone nei frangenti dell'incendio, quindi era lì, era un testimone oculare, era vicinissimo al principe, quindi sapeva quello che era accaduto, sapeva che Nerone aveva voluto l'incendio e quindi la sua testimonianza è fondamentale, anche perché, aggiungo io, è una testimonianza in punto di morte, come sapete nei tribunali alle testimonianze in punto di morte si dà una importanza decisiva, perché chiaramente questo poveretto di lì a poco sapeva che sarebbe stato ucciso. Però io credo, insomma non so come la pensiate voi, che questo sia veramente l'unico fatto concreto per discolpare Nerone. Cioè mettiamoci, se preferite mi metto io, insomma, nei panni di Nerone, che non era uno stupido, cioè, sarà stato un pazzo, ma non era uno stupido, non era un imbecille. E allora che è accaduto? Io sono Nerone, nel momento culminante dell'incendio che io ho provocato, c'è accanto a me una guardia del corpo che ha visto tutto, che forse addirittura, appunto, non dico complice, ma comunque certamente un testimone. Pochi mesi dopo si scopre che questo individuo è un congiurato, sta tramando contro di me, e allora cosa fa una persona che abbia un minimo di intelligenza? Fa uccidere immediatamente questo testimone pericoloso, è così mal disposto, gli manda un sicario, lo uccide. Invece che cosa fa Nerone? Candidamente lo interroga in pubblico, tant'è vero che Tacito può riferire le parole, e gli chiede candidamente: perché l'hai fatto? E naturalmente il congiurato, che ha compiuto un atto gravissimo, perché è un tribuno della guardia pretoriana che ha violato un patto sacrale che lo lega al suo imperatore, dice: matricida, beh, questo lo sapevano tutti, non importava niente a nessuno, uxoricida, lo sapevano tutti, non sembra che i romani si turbassero di questo, cantante, musicista, musica per le orecchie di Nerone, e però incendiario. Quindi gli offre la possibilità di accusarlo e di trascinarlo nella rovina. Insomma, davvero, non riteniamo che Nerone fosse così ingenuo. Questa è la prova che Nerone era in buona fede, a mio avviso. Roma, dunque, non fu incendiata da Nerone. Bruciò come bruciata Londra nel 1666, per esattezza tra il 2 e il 5 settembre del 1566. Quante analogie tra questi due incendi? Io ho provato a raccogliere, a confrontare questi due incendi e a raccogliere le analogie, sono impressionanti. Anche lì l'incendio si è propagato in una bottega, in un laboratorio, per esattezza in un forno. Anche lì l'incendio si è propagato velocissimamente, per contagio da una casa all'altra, come è accaduto a Roma, con l'aggravante che Londra è una città ben più lignea di quanto non fosse Roma, e quindi l'incendio è stato ancora più grande per Londra. A Londra sono bruciati 5/6 della città, dell'area delle mura, racchiusa nelle mura. Un vantaggio l'ebbe l'incendio di Londra, debellò la grande peste che l'anno prima aveva ucciso 70.000 persone. Anche qui ritroviamo, dicevo le analogie, l'argomento del post hoc propter hoc. Infatti un autore dell'epoca scrisse: «Dichiaro quindi la mia piena e decisa opinione che Londra fu bruciata dal governo per debellare la peste». Quindi Nerone l'ha bruciata perché gli piaceva l'arte. Gli inglesi più, insomma, meno fantasiosi, per debellare la peste che si annidava in ogni fenditura delle odiose vecchie case di cui era fatta. Ma l'analogia, appunto, si possono ancora svolgere, vedremo. Beh, a Roma cos'è accaduto? La storia non è finita col rogo, sappiamo benissimo la vicenda dei cristiani, ci vuole un capro espiatorio. Per noi una catastrofe, un terremoto è un terremoto. Per gli antichi era un terremoto, era un incendio, ma era anche qualcosa di più. Era una punizione divina. Quale colpa dovevano aver compiuto i romani per meritare una simile sciagura? E se non capivano qual era la colpa, come facevano ad essere sicuri che di lì a poco non ci sarebbe stata un'altra sciagura? E allora ci vuole un capro espiatorio. Questi fenomeni sono molto noti agli storici che si occupano di psicologia delle folle e in particolar modo agli storici che hanno studiato i comportamenti collettivi in occasione delle grandi epidemie di peste dell'età tardo medievale e moderna, gli untori manzoniani. Anche dopo le epidemie di peste che hanno colpito ripetutamente il nostro continente, si cercava il capro espiatorio, e lo si cerca dove? Lo si cerca tra i diversi, tra i gruppi che vivono appartati, che hanno altre usanze, che praticano un'altra religione. Gli ebrei, sterminio di ebrei dopo le epidemie di peste, di eretici e di lebbrosi, tutti i gruppi che in un modo o nell'altro rispondevano a queste caratteristiche. Nerone ha a disposizione i cristiani, e siccome corrono voci che egli sia colpevole, e siccome la plebe ha bisogno per placarsi, il popolo ha bisogno per placarsi di un colpevole, individua i cristiani e li manda a morte atroce. Dicevo delle analogie con l'incendio di Londra. A Londra si disse che era un complotto cattolico, non i cristiani dell'epoca appunto di Nerone, ma non gli ebrei, un complotto cattolico. E si trovò naturalmente un poveretto, un francese, un orologiaio francese cattolico, che disse di essere l'emissario del Papa, o fu costretto a dirlo e fu impiccato. E allora avviamoci alla conclusione, mentre ci accompagna questo splendido ritratto di Nerone, opera del grande pittore vittoriano John Waterhouse, Il rimorso di Nerone dopo la morte della madre. Nerone ci guarda, appunto, e sembra essere lui a interrogarci. E nel vederlo in questa immagine mi vengono in mente alcuni versi, mi sono venuti in mente alcuni versi che all'estetizzante Nerone forse non sarebbero dispiaciuti, perché sono opera di Oscar Wilde. Sono solo gli dèi a gustare la morte, Apollo è scomparso, ma Giacinto, che egli ha fama di aver ucciso, vive ancora. Nerone e Narciso sono sempre con noi. Tutto ebbe inizio probabilmente, insomma, in un modo molto banale. Immaginiamo una lanterna, una lucerna, viene urtata da un topo, da un ubriaco, da un colpo di vento, la rovescia, insomma il fuoco esce dalla sua sede e comincia a percorrere il solaio di legno, si arrampica per i muri. È notte e probabilmente è una zona, come dice Tacito, anzi sicuramente è una zona di botteghe dove non ci sono appunto abitazioni civili, come diciamo noi. Allora il fuoco ha il tempo di propagarsi, si avvolge la casa, passa le case successive e comincia a diffondersi. È una notte purtroppo di grande vento, c'è un vento forte, e chi ha visto un vero incendio sa benissimo che quando c'è un vero incendio c'è un vento molto forte, i lapilli schizzano a decine e decine di metri, sono come frecce incendiarie, diventano. Lo dice Tacito quando dice: i soccorsi erano più lenti del fuoco, cioè il fuoco era sempre in anticipo rispetto ai soccorsi, quindi la scena si trasforma in un rogo gigantesco. La banalità dell'incidente perde la sua banalità man mano che si crea la catastrofe e diventa una grande epica, quando il fuoco dell'incendio incontra il fuoco che cova nell'animo del sovrano, questo per chi ha ritenuto che così fosse. La città arde, secondo la rappresentazione che i posteri hanno avuto più cara, arde come arde l'animo del despota. E si crea, costruisce così una storia meravigliosa, una storia fatta di sofferenze, ma quale sceneggiatura, insomma. I cristiani uccisi, il crollo delle case, Nerone che canta dall'alto del suo palazzo e tante altre cose che abbiamo rivissuto insieme questa mattina. Ma, come è facile constatare, questa storia non finisce con una morale, non tutte le storie hanno una morale, con un insegnamento, e nessuno di noi ha il compito di condannare o di rivalutare Nerone. Insomma, assolvere Nerone è un'operazione altrettanto dissennata che condannarlo. Lo storico non è un giudice, deve semplicemente cercare di capire, non condanna, e non assolve, fa uno sforzo per capire. E poi dobbiamo dire che troppo tempo è passato, e quindi queste figure, queste immagini che ci sono venute in mente, che abbiamo visto, di gente sofferente, i romani bruciati nelle loro case, i cristiani bruciati da Nerone, non ci fanno soffrire, non ci commuovono, più tanto sono diventati dei personaggi, anche loro, i personaggi di un film, sono diventati personaggi di un racconto. E così direi, quando ripensiamo a quello che è accaduto quella notte, il 18 luglio del 64 d.C., non possiamo fare altro, e non è poco, direi, che contemplare estasiati la straordinaria capacità che il passato ha di inventare storie vere, soprattutto quando il caso incontra in modo così straordinario gli uomini. Grazie.